Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Amici di Radio X, un saluto da Vito Biolchini, bentrovati. Questa è la puntata di Extra Live del mercoledì, se ci ascoltate in diretta, del giovedì mattina, se ci ascoltate in replica. Come ogni mercoledì parleremo di associazionismo, società, diritti umani, e il mese dei diritti umani è quello che si è aperto qualche giorno fa a Cagliari, organizzato dal comitato Stop OPG Sardegna. Il suo rappresentante, uno dei suoi rappresentanti, Roberto Loddo. Ciao Roberto.
Ciao Vito, buonasera a tutti.
Edizione numero 3.
No, è la seconda.
Due, vedi, mi avevo dato un anno in più, però ricordavo appunto che non era certamente il debutto. E cosa c'è dentro questo contenitore dal 10 novembre al 10 dicembre a Cagliari?
Allora, intanto noi come comitato Stop OPG abbiamo deciso di cambiare il contenitore del comitato e allargare il comitato al mondo della conoscenza, della cultura, dell'arte, di tutti i cittadini sensibili ai diritti umani, civili e sociali delle persone, per cui abbiamo deciso di lanciare un mese intero di diritti umani dal 10 di novembre al 10 di dicembre. La data del 10 di dicembre è stata scelta perché è la data in cui viene proclamata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il 10 di dicembre del 1948. Abbiamo coinvolto una ventina di organizzazioni, associazioni, comitati, e stiamo cercando anche la partecipazione del mondo della scuola e del mondo dell'università.
Qual è lo stato dei diritti umani oggi a Cagliari, in Sardegna? Te lo dico mentre mi è appena arrivata una mail di una perquisizione all'interno qualche giorno fa del campo Rom di Monserrato. Insomma, ci saranno delle polemiche adesso su questo, però appunto, qual è secondo te il livello di rispetto dei diritti umani nel nostro territorio?
C'è un livello di rispetto molto basso nel nostro territorio, ma non perché Cagliari sia fonte di illegalità rispetto a il governo e le leggi ordinarie, ma perché proprio lo Stato è la fonte di queste illegalità, a partire dal sistema dell'esecuzione penale, le carceri, i diritti delle persone private della libertà, non solo nelle carceri ma negli ex CPT, i CIE, le galere per migranti e le galere per le persone autrici di reato che vengono rinchiuse negli ospedali psichiatrici giudiziari.
Sotto questo aspetto ci sono delle iniziative che riguardano proprio il rispetto della legge di riforma psichiatrica, e la prossima iniziativa, quella che ci sarà venerdì all'Hotel Regina Margherita, una giornata, a dir la verità, molto articolata, dalle 9:30 poi per tutto il pomeriggio. Di cosa parlerete?
Allora, il 15 di novembre dalle 9:30 alle 17 si parlerà della figura dell'amministrazione di sostegno. È un'assemblea aperta, pubblica a tutte le cittadine e cittadini, però l'abbiamo configurata come ASARP, l'Associazione Sarda per l'Attuazione della Riforma Psichiatrica, un'associazione di familiari e utenti della salute mentale, come seminario formativo per gli amministratori di sostegno.
Ecco, che cos'è l'amministrazione di sostegno?
È uno strumento di civiltà che può rispondere ai bisogni e alle aspirazioni delle persone con sofferenza mentale non in grado, almeno temporaneamente, di provvedervi autonomamente. Questa legge rispetta, ha un pieno rispetto della legge di riforma psichiatrica 180, della Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità e della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle persone con sofferenza mentale. Abbiamo un problema a Cagliari. è un problema che ci è stato segnalato da diversi, da tantissimi familiari di persone che vivono l'esperienza della sofferenza mentale. C'è un problema di comunicazione con il Tribunale di Cagliari, c'è un problema di comunicazione con gli amministratori di sostegno che vengono nominati senza il consenso delle famiglie talvolta, e talvolta anche con una richiesta di pagamento che almeno le famiglie che sono associate all'ASAR, almeno alcune famiglie che sono associate all'ASAR, non possono pagare. Questa è una legge comunque dello Stato, è una buona legge che tutela le persone con sofferenze, quindi abbiamo deciso di fare un seminario, coinvolgere il giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, il giudice Angelo Leuzzi, l'avvocato del Foro di Bologna Rita Rossi, che è un'attivista per i diritti umani e presiede l'associazione Persona e Danno, e poi il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Francesco Maestro, che è persona aperta e sensibile ai diritti delle persone con sofferenza mentale, e poi Maria Grazia Giannichedda, che è una docente di sociologia all'Università di Sassari e presiede la Fondazione Franco e Franca Basaglia.
Stop OPG, cosa significa Stop OPG? Raccontiamo un po' la storia degli ospedali psichiatrici giudiziari che dovrebbero essere chiusi, insomma. In realtà però invece sono ancora aperti in tutta Italia.
Sì, dovrebbero essere chiusi, e intanto Stop OPG significa stop agli ospedali psichiatrici giudiziari. Il nostro comitato nasce a Cagliari a maggio del 2011 da numerose organizzazioni e sindacati sensibili ai diritti delle persone con sofferenza mentale, che vengono rinchiusi in questi luoghi di morte, di sofferenza, che sono il frutto di una concezione obsoleta e repressiva della salute mentale.
Sono praticamente dei manicomi, e quello che resta dell'idea, esatto, di manicomio. Dovevano essere chiusi, però ancora lo Stato pone delle resistenze, anche perché l'alternativa all'OPG quale potrebbe essere?
Allora, intanto esiste una legge che ne prevede la chiusura, ma ne prevede solamente la chiusura strutturale, quindi degli attuali 6 OPG esistenti in Italia. Si prevede la chiusura tramite la legge 9 del 2012. Ciò che noi chiediamo non è la chiusura di quelle strutture fisiche, ma proprio l'abolizione del concetto di ospedale psichiatrico giudiziario, l'abolizione dell'istituto giuridico per cui le persone vengono, invece di essere curate nei propri territori di appartenenza, vengono inviate in questi luoghi segreganti e discriminanti.
A lifetime, and I'm an icon when I let my light shine. Shine bright as an example of a champion, taking the advantage, never copping out or canceling. Burn like a chariot, learn how to carry it. Maverick, always above and beyond average. Fuel to the flame that I train with and travel with. Something in my eyes say I'm so close to having a prize. I realize I'm supposed to reach for the skies. Never let somebody try to tell you otherwise.
That's something in your heart.
Let it burn. One love.
mind, one game, one desire, one flame, one bonfire, let it burn higher. I never show signs of fatigue or turn tired, cause I'm the definition of tragedy turned triumph. It's David and Goliath, I made it to the eye of the storm, feeling torn like they fed me to the lions. Before my
Roberto Loddo è il primo ospite della puntata di oggi di Extra Live. Con lui stiamo parlando del mese dei diritti umani, l'iniziativa che si è aperta lo scorso 10 novembre e andrà avanti fino al prossimo 10 dicembre. Abbiamo già visto il prossimo appuntamento, quello di venerdì, organizzato nell'ambito dell'iniziativa dall'ASARP nella Hotel Regina Margherita, ma poi Roberto, ci sono altre iniziative. Sabato 16, per esempio, alla Collina si inaugura una mostra, la mostra della campagna Senza Atomica, che avete presentato appunto in una delle prime iniziative del mese dei diritti umani qualche giorno fa.
Sì. Anche l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ha aderito al mese per i diritti umani attraverso la campagna sociale Senza Atomica. Non si inaugurerà sabato 16 novembre un'iniziativa di apertura, la mostra inizia il 2 di dicembre nella Fiera di Cagliari, come anche la comunità musulmana di Cagliari e altre organizzazioni sociali. Anche l'Istituto Buddista Italiano ha aderito proponendo un'iniziativa contro il nucleare per una società lontana da questa mostruosità.
Sempre sabato 16 ci sarà all'Hotel Regina Margherita uno spazio dedicato a Emergency, però poi dal 21 al 23 novembre alla Cittadella della Salute di Via Romagna, come dire, c'è un'iniziativa nell'iniziativa, Art sì. Eco, il mercato delle idee sostenibili e dell'arte del riciclo.
Sì, questa è un'iniziativa organizzata tra l'altro all'interno della Cittadella della Salute, nel padiglione E, quindi la sede del Dipartimento di Salute Mentale, dall'ASARP, da un'ONG sarda che ha dei progetti di cooperazione con il Sud America e il Brasile, l'ASE, con Arteco e il mercato delle idee della sostenibilità e dell'arte del riciclo. Vogliamo occuparci di diritti civili, di diritti umani, ma vogliamo occuparci anche di come immaginare una società basata su un lavoro buono, sano ed ecosostenibile. L'idea è quella di chiedere che a Cagliari nasca il primo mercato del riciclo e degli ecoscambi. Questo spazio è uno spazio aperto, plurale, che avrà 3 giorni intensi di dibattito, di festa, di confronti con tutte le culture della sostenibilità, presentazioni di libri, ma anche arte, spettacolo, musica, teatro e giocoleria. E poi, cosa importante, una mostra mercato composta da oltre 40 espositrici creative e artigiane, uso il femminile perché la maggior parte sono donne. E 3 giorni di mostra a mercato che hanno un obiettivo, secondo me, politico, perché poi Arteco ha un obiettivo politico, che è quello di dimostrare uno spazio che possa comunicare un modo diverso di vivere il legame tra le persone, un legame che distrugga quel sistema di mercificazione in atto con la realtà quotidiana, con quella quotidiana destrutturazione di diritti delle persone che viviamo. Arteco vuole dimostrare che sia possibile dal basso, nella quotidianità, attuare una politica di decrescita felice, una politica basata sulla sostenibilità.
Gli ultimi 3 appuntamenti del mese dei diritti umani saranno incentrati sulla Costituzione: giovedì 5, venerdì 6 e martedì 10, prima all'AMPI con il professor Pace, che è professore emerito di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, poi venerdì 6 un'iniziativa dell'associazione Articolo 21 sull'informazione libera e indipendente, e poi la chiusura martedì 10, sempre sotto il segno della Costituzione. Come mai appunto questa attenzione e soprattutto anche un'attenzione in maniera specifica verso l'informazione, fra i tanti diritti sì. che la Costituzione protegge e tutela.
Intanto perché viviamo un'epoca buia nell'informazione a Cagliari e in Sardegna. Chiudono i giornali, chiudono le radio, l'emittente Sardegna 1 in sciopero e assemblea permanente. Mi piace ricordare,
certo, sono stati anche i nostri ospiti,
le persone che lavorano in quell'emittente, che saranno invitate a partecipare a quell'assemblea, perché quell'assemblea è fatta soprattutto per questi lavoratori della comunicazione e del mondo dell'informazione. Viviamo un'epoca buia dell'informazione e vorremmo attuare un confronto tra il giornalismo tradizionale, il giornalismo 2.0 e il cosiddetto mediativismo. Abbiamo invitato tutti i giornali online a partecipare a questo dibattito. Abbiamo invitato i mediativisti di Arregini.info, che sono un gruppo di ragazzi molto bravi e capaci, che si connettono con le realtà di lotta territoriale della Sardegna, e poi il giornalismo tradizionale. Coordinerà un ottimo giornalista, Giovanni Runchina, che ora lavora per Sardegna Post. L'articolo 21, l'associazione Articolo 21 organizza questo confronto e questa assemblea, che si terrà alle 17 nella sala della stampa sarda in via Barone Rossi. I diritti delle persone, i diritti delle persone più fragili, più deboli, passano anche per l'informazione. Noi siamo stufi, siamo stanchi di leggere ogni giorno, di vedere le facce, di leggere i volti e i nomi di ragazzini, anche diciottenni, che vengono sputtanati ogni giorno nei giornali online con la foto, e nei giornali cartacei. Tradizionali e anche in quelli cartacei. Basta, è vero, non c'è nessuna legge che viene violata, però
no, c'è pensiamo, il codice di deontologia
pensiamo che le persone abbiano, anche quelle più fragili e quelle più deboli e quelle che sbagliano, abbiano diritto di ritrovare forza e dignità in loro stessi, e i giornalisti hanno non solo il dovere di lavorare e garantire l'informazione, ma hanno anche il dovere di essere degli educatori e dei formatori dell'opinione pubblica, e in quanto educatori e formatori dell'opinione pubblica devono rispettare i diritti di queste persone più fragili e più deboli, e là devono smettere di pubblicare questi linciaggi mediatici.
Sì, che se non sono linciaggi, a volte sono foto che a volte si possono anche non pubblicare, foto segnalettiche di magari ragazzi sorpresi a rubare un reggiseno,
ma anche giudizi
pezzo di bottarga. Certo,
si possono pubblicare le veline della questura, però si potrebbero evitare anche di pubblicare i giudizi. Io ho letto anche dei giudizi come Bonnie e Clyde.
Roberto, cioè, in conclusione, questa state lavorando da anni, ma poi c'è un risvolto politico, per politico non intendo partitico, cioè si riesce poi a far passare questi argomenti, questi temi dai momenti organizzati delle associazioni ai luoghi istituzionali, cioè si riesce poi a fare un salto di qualità e imporre alla politica questi temi?
Non dappertutto, sicuramente non oggi e non in Sardegna. Noi siamo un comitato nazionale, siamo strutturati in tutte le regioni d'Italia, abbiamo comitati che riescono a collaborare e connettersi con le istituzioni, riuscendo a portare queste istanze democratiche e di progresso all'interno delle istituzioni. E poi ci sono altre regioni come la Sardegna, che hanno riportato lo stato dei diritti, lo stato di quei diritti che erano stati conquistati 30 anni fa, dalla salute mentale la difesa dei diritti delle persone con sofferenza mentale, allontanati di 30 anni. Noi l'ultimo giorno denunceremo con un'assemblea pubblica insieme ai giornalisti sensibili che parteciperanno il tentativo di nascita di nuovi manicomi in Sardegna. Il 3 ottobre del 2013 ma un'interrogazione della senatrice Granaiola. Il sottosegretario Fadda alla salute ha confermato che le regioni, la maggior parte delle regioni, non ha presentato i piani per il riparto dei finanziamenti per il superamento degli OPG e la tendenza è quella di superare gli OPG attraverso un cambiamento del nome. Si chiameranno REMS, residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, cioè i luoghi in cui rimanderemo le persone che stavano prima negli OPG, e le persone che non ancora inviate negli OPG saranno gli verrà applicata praticamente la misura di certo. sicurezza.
C'è il sito dove poter consultare gli appuntamenti? Che indicazioni dare per chi volesse partecipare
allora,
al mese
intanto,
dei diritti umani?
Cercare la pagina Facebook del mese per i diritti umani, e poi c'è un giornale online, che è il giornale Onde Corte, che seguirà tutte le iniziative in corso del mese dei diritti umani. È un giornale particolare, Onde Corte, perché è il giornale edito dall'ASAR, l'Associazione Sarda per l'Attuazione della Riforma Psichiatrica, che ha coinvolto una redazione di persone con sofferenza e persone professioniste della comunicazione.
Quindi una bella esperienza. Sì. Grazie a Roberto Loddo, grazie
a voi, buona serata.
Stato qui
grazie a tutti.
Oggi a parlare del mese dei diritti umani. Live il mercoledì pomeriggio, Vito Biolchini in studio per parlare delle attività delle associazioni cagliaritane, sono tantissime. terza edizione del Festival Shirarindi, ancora, ci vuole ancora un po' di giorni, un po' di settimane, perché sarà da sabato 30 novembre, in realtà manca poco, chiedo scusa, domenica 1 dicembre, ma siamo qui oggi per parlare con Giovanella Dallare e con Cristina Pugeddu, perché scade, come dire, il termine per avere uno stand in questa vostra iniziativa alla fiera. È così, quando scade il termine?
Sì, buonasera a tutti. Sì, il termine per l'adesione per partecipare al terzo Festival di Shirarindi scade lunedì prossimo, lunedì 18 novembre. Quindi invitiamo tutti gli interessati a farsi sentire.
Ecco, chi sono gli interessati? Chi è che partecipa al festival?
I possibili partecipanti al festival sono le persone o le associazioni, le aziende che si occupano delle tematiche di cui si occupa Shirarindi.
Quindi benessere, buon vivere e sostenibilità in Sardegna sono questi temi.
Esatto, e sono sì, più specificamente persone che si occupano di alimentazione naturale. Quindi alimentazione biologica, alimentazione che tiene in conto appunto la filiera della produzione in Sardegna, i prodotti a chilometro zero, le persone che si occupano di il festival è strettamente vegetariano, quindi attenzione anche all'alimentazione, ai prodotti che siano vegetariani, che non usino prodotti animali o che vengano dalla che non usino prodotti che vengono dalla macellazione animale. Gli altri espositori sono persone che si occupano di salute e benessere sempre naturale, quindi medicine alternative, persone che si occupano di ricerca di vita interiore, di crescita personale, di sviluppo spirituale. Di chi si occupa di bioedilizia,
insomma,
sono varie le tematiche, sì, ecco.
Giovanella Dallara, terza edizione, vuol dire che le prime due sono andate più che bene, insomma.
È un climax ascendente questo, sì. Fortunatamente, e diamo, diciamo, avvio alla terza edizione con i migliori auspici, anche se i tempi di realizzazione e di organizzazione di questa edizione sono molto stretti. È una sorta di sport dell'estremo, questo di organizzare un festival in un mese. Ma la chiave del successo di Shirarindi è il networking. Dobbiamo dire che stiamo lavorando con un team di collaboratori assolutamente straordinario che ci sta aiutando e sostenendo con collaborazioni scientifiche in tutti i settori, per cui questo ci consente davvero di proporre un contesto di grande qualità anche quest'anno, nonostante i tempi stretti, e assicuriamo che sarà anche quest'anno una bella avventura attraverso la Sardegna naturale, una grande celebrazione della Sardegna naturale.
Ecco, quali sono le potenzialità della Sardegna quando parliamo di buon vivere e sostenibilità?
Dunque, da Emiliana, che è stata rapita dalla Sardegna, devo dire che le potenzialità sono immense. Vanno da un'alimentazione che è ancora molto a chilometro zero, che è ancora molto autentica, non sofisticata, a una tradizione, ad esempio, di tecniche costruttive tradizionali che viene diciamo acquisita dalla bioedilizia più avanzata, senza nessuno sforzo di adattamento, perché si può continuare a costruire appunto con le tecniche tradizionali, aggiustandole con le tecnologie moderne, ma mantenendole nella loro identità. Ha una consapevolezza dell'importanza del contatto con la natura, per cui voglio dire, una familiarità con le erbe selvatiche, con le energie del territorio, con una dimensione che può essere anche turistica della Sardegna naturale, che infatti affronteremo in tutto il padiglione dell'ecoturismo. Cioè, ci sono tantissimi aspetti che noi cerchiamo di proporre, anche perché l'approccio di Shirarindi è quello olistico, cioè cerca di mettere insieme diversi aspetti del vivere, senza separarli in rigide categorie. L'esperienza che farà il visitatore è un'esperienza come dire articolata e veramente integrata di tutti gli aspetti del vivere.
Have a sin here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved, never loved someone like this. All I know is, have a sin here for you. We were made to love, we were made to love. You were sent for me too. We were made to love, we were made to love. From the stars. Oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. He created this. Have a sin here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love.
A Cagliari sabato 30 e domenica 1 dicembre appuntamento con la terza edizione del Festival Shirarindine. Parliamo con Giovanella Dallara e Cristina Puget, a cui chiedo cosa c'è in più rispetto alla passata edizione, cosa avete aggiunto, quali sono le novità. Chi vuole rispondere può rispondere.
Beh, innanzitutto abbiamo dei padiglioni nuovi, l'area espositiva è davvero più grande, di grande qualità quest'anno, un padiglione intero dedicato all'alimentazione biovegetariana. Avremo presente anche la presidente dell'Associazione Vegetariana Italiana e sarà un'occasione per incontrare le comunità del cibo, i presidi slow food, i piccoli produttori di eccellenza della terra sarda che spesso non sono conosciuti dal grande pubblico. C'è una grandissima qualità di cibo in Sardegna e ci chiediamo come mai l'80% del cibo viene importato quando c'è una potenzialità davvero infinita di produrre anche valore e risorse di questo territorio. Tante novità, il calderone del programma è ancora in cottura, per cui non possiamo dirle tutte, ma da segnalare a questo punto abbiamo innanzitutto un piccolo convegno sulla Sardegna che cambia. Parteciperà questo giornalista Daniel Tarozzi, che ha viaggiato attraverso l'Italia per 7 mesi con un camper, raccogliendo le storie di cittadini, aziende, imprenditori, artiste che stanno cambiando nonostante la crisi. Sono le persone che non mollano, che credono nel futuro e che stanno creando davvero delle microeconomie che valorizzano il territorio, che valorizzano le competenze delle persone e, come dire, dimostrano che è possibile produrre in un altro modo, è possibile produrre essendo amici della terra, in modo più equo, in modo di come dire, più vero e mantenendo salvaguardando la qualità. E questo è possibile anche in Sardegna, sono tantissimi i casi della Sardegna che cambia e ne parleremo a Shirarindine. Un'altra cosa interessantissima, avremo un ufficio per il cambiamento e per lo scollocamento, per la disoccupazione creativa in sostanza. Cioè, ci sarà un punto in cui le persone sono invitate a sedersi. Ci sarà Alfredo Meschi, autore di questo libro 100 modi per cambiare vita ed essere felice, e diciamo offrirà consulenze assolutamente gratuite sulle possibilità che ci sono attuali qui e ora per vivere meglio in questa terra straordinaria che è la Sardegna, nonostante la crisi economica, nonostante le difficoltà. Occasioni a portata di mano.
Cristina, com'è nata questa avventura di Shira Rindi? Facciamo un po' la storia, perché insomma adesso voi parlate, ci state raccontando di un'iniziativa veramente molto articolata, però com'è nato tutto?
Ma è nato da, diciamo, direi da un bisogno personale. Io sono figlia di sardi, emigrati a Roma, quindi sono nata a Roma, vissuta lì, poi vissuta per tanti anni all'estero. E, tornando a vivere in Sardegna, cercavo, diciamo, il mio mondo e le persone che, insomma, diciamo, si muovevano sulla stessa lunghezza d'onda. E quello che io ho notato, la difficoltà che avevo, era proprio di reperire l'informazione. E, era molto difficile trovare la comunicazione, dove erano le persone, dove succedevano le cose, dove si trovava, dove si reperiva proprio l'informazione, dove si potevano prendere contatti, a parte la cugina che ti indica qualcosa, l'amico che ti suggerisce qualcos'altro. E dall'incontro poi con Giovannella è nata questa idea di creare proprio una bacheca, diciamo, un portale appunto che raccogliesse tutte queste realtà che in Sardegna sono numerosissime.
Quindi voi siete anche una sorta di osservatorio. Sì, quali sono, secondo voi, i punti di forza, invece quelli ancora di debolezza della realtà sarda quando parliamo dei temi di cui voi vi occupate?
I punti di forza sono la terra stessa, la varietà di possibilità che ci sono e di persone che si muovono e che non sono riconosciute e valorizzate. Ed è questo anche lo scopo di Shira Rindi, proprio di far vedere, di dare visibilità, di dar valore a quello che c'è. Quando appunto io sono arrivata qui c'era anche questo tema del pensare che tutto succedesse fuori, in continente, all'estero, che in Sardegna non ci fossero persone valide, bisognava sempre
è una vecchia storia
qualcosa,
questa,
ecco, sì. Quando invece stiamo dimostrando, perché Shira Rindi è questo, che c'è una rete di persone che insomma che si muove nel territorio, che fa delle cose meravigliose. E i punti di debolezza, direi, sono quelli della mancanza di comunicazione, di non fare rete, di non lavorare insieme. Io ho trovato spesso questa competizione tra le persone, queste dissapori, differenze che non vengono risolte, anzi che vengono alimentate nel corso degli anni, ed è molto importante, secondo me, invece di recuperare un dialogo, tenendo presente che c'è posto per tutti e ognuno può dare il suo contributo, e collaborando e facendo rete si fanno grandi cose.
C'è posto per tutti anche alla fiera, ricordiamo, il 30 novembre e il 1 dicembre. Appello finale a chi volesse partecipare, a chi vi rivolgete, insomma.
Ci rivolgiamo a tutte le persone che sono interessate a farsi conoscere, a condividere i loro saperi, i loro prodotti, a fare scambio di tutto ciò che è quello di cui si occupa Shira Rindi. Venite, contattateci, le adesioni scadono lunedì 18 e per qualsiasi informazione siamo a disposizione.
Giovannella, anche tu vuoi rivolgere un appello a qualcuno in particolare, qualche settore in particolare che potrà trovare spazio all'interno del festival?
Ma il settore non è uno, è una grande occasione di networking, è una grande occasione per generare consapevolezza, una grande occasione per far conoscere prodotti, idee, servizi, persone della Sardegna che cambia. Siamo tanti, tantissimi, facciamoci vedere insieme. Insieme siamo una forza, insieme possiamo davvero cambiare le cose, e Shira Rindi è l'occasione e l'opportunità per farlo. Vi aspettiamo, abbiamo tre padiglioni, A, G e I, 30 e 1 dicembre alla Fiera di Cagliari.
Grazie.
Life, 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 since my birth. Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burundi.
Parte di Extra Live, parliamo di lavoro, lo facciamo con il professor Gianni Loi, che promuove ogni anno a Cagliari con il Centro Studi di Relazioni Industriali un convegno per fare il punto sulla crisi. Quest'anno il tema è crisi, attualità dello statuto dei lavoratori, però è anche crisi e attualità di Stato dei Travagliadori, insieme alla Fondazione Sardinia. Ciao Gianni.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, tema anche in sardo, perché diciamolo subito, si parlerà soprattutto in sardo. Come mai, lo fate sempre, però ricordiamo anche quali sono i motivi che ti spingono a portare avanti un'iniziativa del genere.
No, semplicemente usare una lingua che è legittimo utilizzare, che è importante utilizzare, e che è bene utilizzare non soltanto per il folklore, per il bom-bom-bom, ma come tutte le lingue, per tutte le cose che si fanno. Quindi chi vuole, come sempre succede in questa nostra iniziativa, saranno la prevalenza, utilizzeranno la lingua sarda.
Subito vi dico i nomi, vi ricordo appunto il 14 alle 16.30 nell'aula magna di Scienze Politiche, giovedì, in Viale Fregnazio, l'introduzione di Salvatore Cubeddu della Fondazione Sardine, di Piera Loi, che dirige il Master di Relazioni Industriali. Coordina Paolo Piersandro Pillonca, con gli interventi di Michele Carus, che è segretario generale della CGIL Sarda, professor Gianni Loi, Giacomo Meloni, che è segretario della CSS, Ubaldo Murgia, che è direttore delle risorse umane di Porto Vesme SRL, ancora il segretario della CISL Sarda, Oriana Puzzolu, il segretario della UIL, Maria Francesca Ticca, e poi Marco Santoro, direttore dell'Associazione Industriali della Provincia della Sardegna Meridionale. Gianni, qual è lo stato dello statuto dei lavoratori? Insomma, qual è la condizione del lavoro? Un po' la conosciamo, anche se poi dopo ti farò questa domanda. Però lo statuto dei lavoratori oggi ha ancora un senso? È conosciuto? Viene, come dire, praticato oppure no?
Ma lo statuto dei lavoratori è stato, diciamo, accusato in un certo senso di essere responsabile della crisi, anche in parte, di non consentire lo sviluppo dell'impresa. In realtà, con lo statuto dei lavoratori, l'Italia ha avuto momenti di altissimo sviluppo economico, di crescita.
1970,
Giugno-Giugni, miracolo economico l'abbiamo avuto con lo statuto dei lavoratori. Lo statuto dei lavoratori si è applicato al nord e al sud, nord con la piena occupazione, sud con alto tasso di disoccupazione. Solo che, come sempre succede, si ha bisogno di trovare un ideale, quasi un avversario, per giustificare le cose che non vanno bene.
E perché hanno individuato proprio nello statuto dei lavoratori uno dei responsabili della crisi? Forse perché, dal punto di vista di chi ha questa idea, un po' rende troppo schematico e troppo rigido il mercato del lavoro?
Soprattutto per l'articolo 18 dello statuto, che prevede la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, nel senso che ciò che è successo è che oggi noi siamo dominati dall'economia. Il grande pensiero economico ritiene che noi dobbiamo flessibilizzare tutto quanto, per cui qualunque limite alla disponibilità piena del datore di lavoro viene considerato un limite alla crescita. Ovviamente c'è un errore, perché si tratta di licenziamenti illegittimi. Licenziamenti illegittimi si possono fare, è una disciplina che è presente in maniera diversa anche in altre situazioni e che comunque non può essere addebitata alla responsabilità della crisi.
Certo. E qual è lo stato invece delle relazioni industriali oggi in Sardegna? Ci saranno giovedì appunto i tre rappresentanti dei sindacati.
Ma io credo che la situazione è molto dura, dura, nel senso che noi abbiamo il sistema stesso di relazioni industriali in Italia che è di fronte a un bivio. Potremmo precipitare da un momento all'altro in un sistema sindacale di tipo anglosassone, nordamericano, dove l'autonomia privata completa non lascerà spazio. Faccio soltanto un esempio: basti pensare che noi ci teniamo ancora una norma che consente un contratto collettivo in ciascuna azienda di modificare in senso peggiorativo persino le norme di legge. Cioè, noi abbiamo una norma, ricordate che siccome noi non abbiamo una normativa specifica, è sufficiente che un datore di lavoro cancelli la sua iscrizione alla Confindustria, come ha fatto la Fiat, e può organizzare direttamente tutto ciò che vuole. Quindi stiamo tornando verso un sistema.
Qual è stato il punto di svolta secondo te dal 1970, anno in cui lo statuto dei lavoratori viene varato, ad oggi? Quali sono stati i momenti in cui si è corso il rischio di perdere le tutele che inizialmente erano state poste a favore dei lavoratori?
No, io non credo che ci sia un momento, un episodio, anche se molto spesso nella storia per comodità cerchiamo di trovare un episodio. Beh, diciamo che è cambiata l'ideologia, cioè l'ideologia dello Stato sociale, cioè di chi pensava che lo Stato deve occuparsi dei più deboli, dei più bisognosi, della protezione, del welfare, si è sostituita un'idea di iperliberismo in cui si dice che ciascuno si arrangia da sé, che lasciando il mercato liberamente trova un suo sistema, e questo ovviamente crea quello che sta succedendo, cioè una crescita del divario fra chi sta bene e chi sta male, fra ricchi e poveri. E come diceva Renato Raschel, chi ha l'ombrello ce l'ha, chi non ce l'ha.
C'è una frase che viene ripetuta come se fosse un mantra, ce lo chiede l'Europa, ma in Europa cosa succede? I lavoratori sono tutelati di più o di meno rispetto a quelli italiani?
No, diciamo che la tutela media dell'Europa, anche perché le direttive sono abbastanza comuni, sono simili. Il problema dell'Europa è che in realtà non ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede le organizzazioni economiche dell'Europa, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e così via.
La famosa troica.
La famosa troica. E voglio dire, la gente questo forse non lo sa, ma ormai questi organismi non si limitano più a dire genericamente abbiamo bisogno di più flessibilità, bisogna abbassare il costo del lavoro, ma iniziano a suggerire, meglio a imporre agli stati, in maniera specifica le singole misure da adottare nel campo del lavoro, cioè la modifica dell'articolo 18, ma in Italia come in Spagna. In Spagna il presidente Rajoy l'ha detto in Parlamento: io non posso fare diversamente da ciò che mi dice l'Europa, ma l'Europa è questa, cioè l'economia.
Esatto, sono organismi peraltro non democraticamente eletti.
Sì, alcuni sono organismi privati che non hanno niente, non è il Parlamento europeo per intenderci.
Certo.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. without one. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Davide Cabras, la parte tecnica, Vito Biolchini in studio, l'ultima parte di Extra Live la passiamo insieme al professor Gianni Loi, che organizza per giovedì, per domani se ci state ascoltando in diretta sono le 19.53 oppure in replica sono quasi le 11, organizza per giovedì il convegno, l'incontro Crisi Attualità dello Stato, dello Statuto dei Lavoratori, l'appuntamento alle 16.30 all'Aula Magna di Scienze Politiche. Ci sono segnali di risveglio, di riscossa, di speranza che arrivano dal mondo del lavoro?
Beh, un segno che io interpreto come segno di speranza è il fatto che le organizzazioni sindacali in Sardegna non sono cadute nella rottura che ha caratterizzato il livello nazionale, sono riusciti a mantenere una buona unità, un'unità d'azione, e questo quantomeno ci fa sperare, perché io credo che questo deve essere chiaro: noi possiamo criticare il sindacato quanto vogliamo, ma guai se non ci fossero le organizzazioni a tutelare i livelli di democrazia, di difesa dei diritti. Cioè, dobbiamo stare attenti a non avere delle illusioni strane. Quindi considero positivamente il fatto che i sindacati siano in grado di operare anche assieme, che facciano delle scelte coraggiose, corrette, certo, anche se oggi c'è più da difendere che conquistare, però intanto vedremo, anche perché anche la Confindustria, non dimentichiamo, non è che sia oggi un avversario. Oggi il quadro è molto più complesso, è una parte di questo sistema, e la Confindustria anche in questo periodo credo dei meriti nel difendere un sistema di relazioni industriali positivo in Italia, senza lasciarlo precipitare nell'individualismo.
I giovani hanno la consapevolezza della ricchezza dello statuto dei lavoratori, dell'importanza, oppure sta venendo a mancare una sorta di cultura del sindacato e del lavoro?
No, purtroppo no, perché ciò che conta in questa società ormai è la pubblicità. Se quello che si sente in giro è che lo statuto, le regole rigide che tutelano i lavoratori sarebbero eccessive, sarebbero responsabili della crisi, queste cose a poco
passano.
Questo è il discorso, l'abbiamo visto tante volte, quindi non si ha idea invece di quanto sia importante, perché la gente pensa soltanto agli aspetti, diciamo, esteriori, ma non dobbiamo dimenticare che prima dello statuto dei lavoratori noi avevamo un secolo di ritardo, nel senso che il potere del datore di lavoro nei confronti del lavoratore era proprio personale, quasi di servitù, quindi è la dignità più ancora delle altre cose che hanno caratterizzato lo statuto dei lavoratori.
In questo contesto, che ruolo ha il centro studi di relazioni industriali, che ruolo può avere l'università nella crisi che sta colpendo la Sardegna?
L'università insegna, l'università dibatte, l'università dà stimoli, noi cerchiamo di farlo. Io stesso, il corso di quest'anno è stato tutto incentrato sull'esperienza concreta del caso Fiat, con l'esame analitico di tutte le sentenze sui diversi argomenti, la discriminazione, il trasferimento d'azienda e così via, perché la gente capisca sino in fondo come funzioni, cioè soprattutto il metodo che... E questo è il nostro compito. Io credo che ormai siamo in una fase in cui ciascuno deve fare il suo dovere, l'università deve fare questo, ed è bene che lo faccia sino in fondo.
E con i precari che sono un po' dappertutto oggi, come la mettiamo? Cioè, lo statuto dei lavoratori ha delle parole anche per i precari?
Beh, lo statuto dei lavoratori, intanto nella parte relativa alla dignità e ai diritti fondamentali dei lavoratori ce l'ha per tutto, direi addirittura anche oltre il mondo del lavoro, per il valore che esprime. L'errore che si fa è che qui che non si pensa che il precariato possa risolvere dei problemi attraverso la flessibilità, ma noi abbiamo esperienze storiche che ci dimostrano invece che l'eccesso di flessibilità distrugge il sistema. La crescita non può che essere fondata, questo lo dicono tutti gli studi europei più seri, su una ripresa del contratto a tempo indeterminato, sulla sicurezza del lavoratore e non su queste forme di sfruttamento mordi e fuggi che si cerca di diffondere adesso. E di questo non si ha sufficiente consapevolezza, ma la vera crescita sarà soltanto quella.
Grazie al professor Gianni Loi, l'appuntamento è per giovedì 14 novembre a Cagliari alle 16.30 nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche in Viale Fregnazio, la tavola rotonda sul tema di particolare attualità sullo stato appunto dell'arte, del lavoro in Sardegna e dello statuto dei lavoratori, della sua attualità. Grazie.
Grazie Vito, grazie a tutti. Ciao.
Grazie a tutti gli ascoltatori, l'appuntamento è per mercoledì prossimo sempre alle 19, sempre su Radio X.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.